Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes XCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi.
Dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. A questo fine decisi nel 1900 di far costruire due potenti stazioni radiotelegrafiche, una a Polju in Inghilterra e l'altra sulla costa degli Stati Uniti d'America. La costruzione di queste due stazioni fu ultimata nell'agosto del 1901, se non che, poco tempo dopo, una bufera danneggiò il padiglione aereo della stazione inglese ed un ciclone distrusse totalmente le antenne della stazione americana. Questo incidente, per quanto grave, non mi distolse dal mio proposito. Mi indusse però a modificarne la trazione, facendo costruire un aereo più semplice per la stazione trasmittente inglese ed escogitando per la costa americana una stazione ricevente provvisoria, nella quale l'antenna sarebbe stata costituita da un semplice filo aereo sollevato da un pallone o da un cervo volante. Come ubicazione di questa stazione ricevente scelsi una collina nei pressi della città di San Giovanni di Terranova. Nei primi giorni di dicembre del 1901 arrivai a San Giovanni e in brevissimo tempo feci costruire e sistemare la stazione ricevente. L'onda impiegata era di circa 1800 metri e la potenza 15 kW. I miei assistenti in Inghilterra avevano l'ordine di trasmettere una serie ripetuta di lettere S dell'alfabeto Morse ad una determinata velocità durante certe ore prestabilite. Gli apparecchi erano necessariamente assai primitivi.
Questa che abbiamo appena ascoltato era la voce di Guglielmo Marconi, che rievoca i suoi primi esperimenti di radiotelegrafia. Con il 25 aprile 1874 ricordiamo il 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, mentre per ottobre celebreremo anche i 100 anni della radio italiana. E ne parliamo oggi con Daniele Raimondi, radioamatore e scrittore di numerosi libri sulla storia della radio, che è collegato telefonicamente con noi da Verona. Buonasera Daniele e soprattutto buon compleanno Marconi.
Sì Dario, buon compleanno Marconi, 150 anni il 25 di aprile.
Ecco, dalla ricezione del suo primo segnale a Pontecchio Marconi ad andare al collegamento tra l'Inghilterra di Poldhu e Terranova, o anche l'accensione a distanza delle luci del municipio di Sydney in Australia. Ecco, diciamo che un po' tutti conoscono la cronologia degli esperimenti di Marconi. Quello che sempre più mi ha colpito è stata l'interdisciplinarità delle scoperte di Marconi. Intendo la possibilità oggi di fare radioastronomia, ad esempio, oppure la Marconiterapia in campo medico, le scoperte legate alla propagazione delle onde radio. Non si conoscevano, ad esempio, le proprietà di riflessione della ionosfera che si applicavano alle onde corte, che facevano compiere al segnale radio il giro del mondo. Scoperte di cui usufruiamo ancora oggi i vantaggi. E non ultimo, ad esempio, la radionavigazione alla cieca, per la quale lui teneva moltissimo per la vita dei marinai. Ricordiamo ad esempio che dopo il disastro del Titanic, che a bordo aveva una radio, numerose vite umane si salvarono, e da quel momento in poi tutti dovevano avere a bordo una radio. Ecco, a te Daniele Raimondi, quali di questi esperimenti ti hanno colpito di più?
Beh, certamente quello del 12 dicembre 1901, quello che ha collegato da Poldhu in Cornovaglia a San Giovanni Terranova. E diciamo, perché se andava male probabilmente la società andava in fallimento, e dunque ci spesero parecchi soldi su quella comunicazione lì.
Ecco, diciamo, se alla luce di tutto quello che hai studiato rispetto alla figura di Marconi, abbiamo detto ai nostri ascoltatori che hai scritto diversi libri, no? Ecco, se tu avessi la possibilità di avere faccia a faccia Guglielmo Marconi e di fare tu a lui un'intervista, che cosa gli chiederesti?
Ma le prime cose che mi vengono in mente, innanzitutto, adesso ti faccio sorridere, io chiederei a Marconi con quale penna autografava i vari documenti. È una cosa che non si è mai venuti a sapere. Dove acquistava i vestiti, il cappello? Ti faccio un aneddoto, ti racconto un pezzettino della mia storia. Quando andavo a Bologna ai primi anni del 1970, se camminavo su un marciapiede e dall'altra parte della strada su un altro marciapiede stava passando un signore col cappello, e io credevo di vedere Marconi. Tu pensa a questo.
Ecco, l'Italia è un paese dove si fanno sempre un sacco di chiacchiere e polemiche. Una in particolare di tipo storica ha attraversato la figura di Marconi quando si è parlato della sua nomina a membro del Gran Consiglio del Fascismo. Diciamo, è una polemica che io ho seguito personalmente quando anche mi sono occupato dell'appartenenza al nazionalsocialismo di Martin Heidegger, o anche dell'adesione degli accademici d'Italia al fascismo con Gentile, a esclusione invece di Benedetto Croce, e che ho seguito in altri ambiti. Di certo, a favore di Marconi si può dire che ha scritto a Mussolini per scongiurare la guerra, e anche storicamente la sua morte, avvenuta prima della promulgazione delle leggi razziali, non ci fa intendere come avrebbe reagito il Nobel a queste leggi. Ecco, ma su Marconi, nella fattispecie, forse occorrerebbe fare un passo indietro per rimarcare circa l'importanza che la radio ebbe già durante la Prima Guerra Mondiale, addirittura vista come un segreto militare. Ecco, tu pensi che è stata un po' questa situazione che in un certo senso ha blindato la figura di Marconi, diciamo per così dire, militarizzandolo in modo tale che poi alla fine non gli ha permesso, non gli ha consentito di muoversi agevolmente per opporsi al regime?
Allora, Guglielmo Marconi nel 1915 si arruola nella Marina e lo passano in fanteria. E viene inviato a verificare tutte le stazioni radio anche sul Grappa e in altre zone, perché le comunicazioni erano considerate molto ma molto importanti. Sulla questione legata al fascismo c'è da pensare un'altra cosa prima. Nel 1919 Guglielmo Marconi, non ancora iscritto al partito fascista, acquista la nave Elettra, o meglio Rovesca, che poi lui gli mette il nome Elettra. Sull'elettro, oltre al capitano e lui, c'era un radiotelegrafista, ma facevano parte circa 28-30 persone di equipaggio. E dunque una spesa abbastanza consistente. Chi gli dava i soldi era l'Inghilterra. L'Inghilterra all'inizio degli anni 20 gli levò il contributo che gli dava annualmente, e dunque la nave era in difficoltà. Solo che pensiamo ad oggi, 20 persone da pagare in busta paga, probabilmente capiamo quanto poteva costare quella nave lì. Al che Guglielmo Marconi nel 22-23 si iscrive al Partito Fascista e praticamente va in cerca anche di contributi del governo fascista. Dunque, io quando nei convegni mi viene posta una domanda e mi viene chiesto se Guglielmo Marconi era un fervente del fascismo, io dico sempre: non lo sapremo mai. E sta di fatto che ci sono delle altre cose che girano attorno a Guglielmo Marconi e c'è da tenere in conto, insomma. E alcune di queste le ho dette un attimo fa.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Beh, comunque quegli anni, almeno fino a quando l'Italia non si beccò le sanzioni delle Nazioni Unite per aver attaccato l'Etiopia, anche l'Inghilterra guardava favorevolmente al governo Mussolini come un governo stabile, un baluardo contro il comunismo, e diciamo che anche tutti gli italiani furono ipnotizzati dal regime di Mussolini. Ma chiudiamo questo capitolo spinoso per sottolineare solamente la figura di un grande scienziato che ha dato lustro al nostro paese, insignito col Nobel. Ecco, già c'è un comitato ministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario di Marconi, che prevede una mostra, un francobollo commemorativo, una fiction e un podcast da parte della RAI. Tu invece, da radioamatore, so che hai partecipato già a un paio di conferenze in qualità di relatore.
Diciamo che nel mese di aprile alcuni avvenimenti mi hanno visto coinvolto. Il primo è stato a Maserata del Piave, nelle vicinanze di Treviso. Il 3 aprile ho tenuto una conferenza dedicata a Guglielmo Marconi e ho fatto ascoltare il disco a 78 giri prodotto dalla discoteca di Stato nel 1932, dove si ascolta la voce di Guglielmo Marconi, il racconto del primo collegamento fra le due stazioni, fra Poldio in Cornovaglia e San Giovanni in Terranova, il 12 dicembre 1901. Poi mi ha visto coinvolto nel 12 aprile il Museo della Radio ha festeggiato sulla scalinata del municipio della città di Verona con i ragazzi delle scuole i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi, alla presenza di Guglielmo Giovanelli Marconi e della moglie Vittoria. Anche lì io ero presente, invitato, anzi, a dire la verità, sono stato anche l'autista che ha recuperato Guglielmo Giovanelli Marconi e la moglie Vittoria, accompagnandoli alla scalinata del municipio. Poi all'interno del museo della radio sono stati fatti degli esperimenti alla presenza della stampa e della televisione veronese. Il 18 di aprile a Lugagnano, in provincia di Verona, ho tenuto una conferenza dedicata ai 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi e sui 100 anni della nascita dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, la prima radio pubblica italiana, il 6 ottobre 1920 1924 ha irradiato per la prima volta. Poi nel gennaio del 1928 viene trasformata in EIA, ente italiano audizioni radiofoniche, e nel 1944 trasformata in RAI, Radio Audizioni Italia. Qualcuno la confonde con la televisione. La televisione invece ha trasmesso il 3 di gennaio del 1954. Dunque quelle sono i 70 anni. Per quanto riguarda ancora il Museo della Radio, nei giorni scorsi si è svolto a Bari, ad opera sempre del Museo della Radio di Verona, una manifestazione straordinaria in ricordo del primo collegamento fra Bari e Antivari nel Montenegro, il 3 agosto 1904. I radioamatori di Bari si sono messi in contatto radio con i colleghi di Montenegro. C'è da tenere presente che all'interno del faro di Bari il Museo della Radio di Verona ha allestito una mostra della radio. Ecco, questi sono un po' gli avvenimenti che mi hanno visto coinvolto, però il 25 di aprile si festeggia direttamente a Pontecchio Marconi la nascita di Guglielmo Marconi ad opera di Giuseppe e Annie Jameson. C'è da tenere presente che Marconi è nato nel centro di Bologna.
E quindi diciamo ci sarà anche una giornata speciale direttamente nella sede della Fondazione Marconi.
Ci sarà un premio Nobel che verrà a tenere un convegno.
E chiaramente tutto il resto i nostri ascoltatori possono trovarlo direttamente sul sito del comitato ministeriale dedicato alle celebrazioni marconiane.
Meglio ancora su quello della Fondazione Marconi.
Ecco, a proposito di questi eventi, di queste conferenze che hai tenuto, Daniele, qual è stata la reazione del pubblico? Si è dimostrato interessato?
Io mi presento in maniera diversa rispetto a tutti i relatori. Non mi siedo mai, cammino fra il pubblico con una radiolina in mano e vado a parlare direttamente di Guglielmo Marconi e guardando in faccia alle persone, guardando le espressioni delle persone. E spesso dico, chiedo a questi perché io sono qua, perché io mi sono innamorato di una radio, e da lì sono partite tutti i miei studi a conoscere Guglielmo Marconi.
Ecco Daniele, naturalmente sulle celebrazioni marconiane per i 150 anni della nascita già sono usciti diversi libri, tu ne hai fatti alcuni e credo che probabilmente c'è qualche cosa, qualche sogno nel cassetto che stai preparando già.
Perché di libri ne ho realizzati due, tutti e due dedicati a Guglielmo Marconi. Uno, il primo si chiama La radio di carta, il secondo Guglielmo Marconi nato per la radio. Questi sono i due volumi che ho realizzato e dunque che vanno periodicamente in ristampa. La Mosè Edizioni mi ha coinvolto in un fascicolo tutto dedicato a Guglielmo Marconi di 78 pagine. All'interno io curo tre rubriche, le onorificenze, la vita di Guglielmo Marconi in Italia e su altri argomenti. All'interno ci saranno scritti di Faccia Secca, che era l'ex presidente della Fondazione Marconi, di Giuliano Nanni e di Giancarlo Morolli, un esperto di telecomunicazioni filateliche. E il contributo di Barbara Vallotti del Museo della Radio, del Museo della Fondazione Guglielmo Marconi.
Bene amici, dall'altro capo del telefono Daniele Raimondi, radioamatore nonché autore di diversi libri sulla figura di Guglielmo Marconi. Daniele, ti ringraziamo per aver partecipato a questo speciale dedicato a Guglielmo Marconi, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a te Dario, e vorrei concludere come faccio sempre con una frase che ho coniato io: sui libri la storia, all'orecchio la fantasia.
E sia la registrazione che vi abbiamo proposto all'inizio di questa intervista che la successiva, con la quale vi lascio all'ascolto, è tratta da una incisione della Discoteca di Stato datata 1932 e parte della collezione personale di Daniele Raimondi. Thank you.
14 dicembre tutto era pronto ed il momento decisivo si avvicinava. Nonostante un fortissimo e gelido vento, si riuscì ad inalzare, dopo molti vani tentativi, un cervo volante che sollevava una estremità dell'antenna ad un'altezza di circa 120 metri. Alle 12.30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente, ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse, i segnali cioè che secondo gli ordini da me impartiti venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Polju sull'altra sponda dell'oceano. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza, a distanza di oltre 3.000 chilometri, che sembrava allora enorme per la radio, era stata superata, nonostante il presunto ostacolo della curvatura terrestre che tutti ritenevano insormontabile. Il governo italiano fu il primo ad avere la notizia di questa scoperta. Un dubbio rimaneva tuttavia nella mente di molti studiosi, quello cioè che essendo la trasmissione dall'Inghilterra all'America avvenuta soltanto attraverso la superficie del mare, essa avrebbe forse potuto essere ostacolata se lungo il percorso si fossero trovati continenti e montagne. La possibilità di risolvere questo dubbio mi fu data per volere di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III, che nel 1902 fece mettere a mia disposizione la regia nave Carlo Alberto agli ordini dell'ammiraglio Carlo Mirabello. Su questa nave, nel corso di una lunga crociera nella Manica, nel Baltico, nel Mediterraneo e nell'Atlantico, potei inconfutabilmente provare che le zone continentali e le montagne interposte fra stazioni radiotelegrafiche non ne impedivano le comunicazioni. Si ebbe così la conferma di ciò che avevo da tempo intuito e che ora è divenuto realtà, e cioè non vi è distanza sulla Terra che le radiocomunicazioni non possano superare. Da quel giorno la scienza delle radiocomunicazioni ha fatto passi da gigante ed offre oggi all'umanità il più potente ed universale mezzo di rapida comunicazione a distanza che il mondo abbia mai conosciuto. Guglielmo Marconi.
Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.